Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
E buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla e vi auguro innanzitutto una buona Pasqua, innanzitutto, perché siamo nei vespri dell'ottava, del giorno, del grande giorno di Pasqua. Sapete che tutta la prima settimana di Pasqua è come un unico grande giorno liturgico, e quindi siamo ancora, per dirlo in termini evangelici, alla sera di quello stesso giorno, anche se il protagonista di questa domenica è Tommaso. Non a caso però si parla sempre di un ciclo addomadario, a 7 giorni dopo, 8 giorni dopo, l'ottavo giorno, una nuova creazione ancora una volta. Quindi buona Pasqua a tutti voi. La volta scorsa eravamo in pieno clima quaresimale, e buona domenica in albis. Questa è una domenica in cui commemoriamo le promesse battesimali, e non lo facciamo più come lo facevano i catecumeni freschi, che rivestivano le vesti che avevano ricevute la settimana prima, però idealmente anche noi possiamo riproporre spiritualmente a Dio e alla Chiesa i doni che da Dio tramite la Chiesa abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. E questo è il motivo per cui la domenica odierna ancora si chiama Domenica in Albis, nonostante altre nomenclature siano lecitamente e giustamente subentrate. A proposito, buona domenica della Divina Misericordia, quante belle ricorrenze abbiamo quest'oggi, e di misericordia abbiamo fortemente bisogno in questo periodo di forte prova, un periodo che è pasquale ma è ancora quaresimale, se non altro per il fatto che siamo in quarantena. A proposito, studiando le vicende dei comportamenti della Chiesa in contesti di epidemie, ho scoperto, soprattutto grazie a un'amica molto ferrata in materia che mi piace citare, Lucia Graziano, che proprio conformemente alla quaresima cristiana furono introdotti i termini della quarantena, proprio perché si sapeva che il tempo poteva essere un fattore interessante e utile per arginare il contagio, ma che lo si dovesse stimare sulla base dei 40 giorni non stava scritto da nessuna parte, senza le competenze, le conoscenze virologiche moderne e contemporanee era impossibile stabilire quanto tempo ci volesse per essere sicuri di estinguere un contagio. Quindi si scelse il mistico numero dei 40 giorni, dalla quaresima è nata così la quarantena. Ecco, lo dico perché se non siamo più in quaresima, siamo ancora in quarantena, anzi questa quarantena ormai sta diventando etimologicamente una Pentecoste. Ormai per molti di noi sono 50 giorni che, grosso modo, salvo eccezioni, non si esce di casa. Questo è faticoso per tutti, siamo tutti molto addolorati, soprattutto del non poter riprendere ancora serenamente la vita ecclesiale, che non può ridursi a virtualità, non può ridursi a presenza mediatica, ma deve essere presenza fisica e sacramentale, e per questo ci giunge ancora più caro e grato il balsamo della Divina Misericordia. Visto che la volta scorsa, nel contesto di Padre Nostro, vi avevo parlato di un padre di una mia amica che in quanto tale veniva assunto Padre Nostro, padre di tutti quanti, anche perché di medico si trattava e grazie a Dio si tratta, e vi chiedevo di pregare per il dottor Angelucci, che aveva una grave complicazione dovuta al coronavirus. Il dottor Angelucci se l'è vista molto molto brutta. Adesso ho il piacere di poter dire, anche se con il fiato sospeso, che i fatti sembrano permettere a quanti hanno pregato per lui, cioè a tutti voi anche, un cauto ottimismo, una certa serenità, perché quella febbre che sulle prime sembrava poter essere fatale si è allentata, anche se il decorso non è perfettamente lineare, si temeva il peggio e il peggio sembra che non sia arrivato e che non stia arrivando, quindi ve lo dico perché, col permesso della famiglia chiaramente, avendo tutti voi pregato per lui, come per tutti i nostri medici, ma vi ho dato anche un nome, vi ho dato anche un riferimento, un medico, un padre, un marito, come tanti ce ne sono, e, insomma, avevate in qualche modo non il diritto, ma la sensatezza, l'opportunità di sapere qualcosa, e ho il piacere di dare una notizia incoativamente buona in questo momento pasquale. La famiglia vi ringrazia e vi sarà grata se continuerete a pregare per lui e per tutti gli altri che sono nel bisogno. Ecco, siamo tutti tentati di uscire. Io ieri sono andato in farmacia a prendere delle cose urgenti per le mie bambine, nulla di grave, ma insomma qualcosa che serviva, e mi sentivo emozionato e trepidante a rimettere i piedi fuori casa. Chiaramente ci vuole responsabilità, non possiamo restare fermi in eterno, perché altrimenti, insomma, non devo essere io a dirlo, la società risentirebbe troppo, però dobbiamo farlo con grande prudenza, con grande parsimonia, perché veramente tanta gente ha sofferto e sta soffrendo, e soprattutto non abbiamo immunizzato il popolo, noi non siamo immuni al male che finora, quanti l'abbiamo schivato, abbiamo schivato, e fino a quando non arriveranno terapie, vaccini adeguati, ecco, sarà sempre dopo osservare una prudenza che francamente non pensavamo più di dover avere nel nostro tempo, nel nostro mondo, cioè in questo piccolo angolo di mondo che noi abbiamo sempre considerato un po' tutto quanto il mondo, mentre in tanti luoghi del mondo ci sono sempre state epidemie. Ecco, senza adesso buttarla in morale, senza voler fare una predica, questo evento che, come ricordava il Papa l'altra mattina, il Signore permette, ci offre l'opportunità, benché dura ma salutare, di ricordare che non è scontato che si viva senza l'angoscia di una possibile epidemia, ma soprattutto che la nostra vita non ha qui il suo orizzonte definitivo. Queste occasioni ci permettono di rialzare la testa verso il cielo, di domandarci quale sia la nostra grande speranza, se ce l'abbiamo, quella che ci può permettere di restare sereni nonostante tutto e gioiosi di quella gioia pasquale che ci viene incontro sempre con le ferite della passione, e che anzi nelle ferite della passione, come oggi l'Apostolo Tommaso ci insegna, viene riconosciuto, confessata e professata. Ora, dopo aver detto questa cosa sul nostro padre, il dottor Angelucci, vi dico una cosa sulle nostre figlie, visto che, ecco, siamo tutti quanti ancora confinati, reclusi, non vi farà stupore sapere che, come avviene in ogni televisione, in ogni radio, anche noi di Radio Maria stiamo facendo tutti a distanza le nostre trasmissioni, senza non solo recarci in studio ad Erba, ma anche senza trovare le condizioni ottimali che magari in altri tempi avevamo trovato. Ragion per cui anche io in questo momento sono in casa, come la volta scorsa, e in casa mia ci sono due bambine sotto i 3 anni, una in particolare in questi mesi e in questi giorni in particolare sta mettendo i denti, sta facendo spuntare i dentini. Ecco, la volta scorsa sul farsi delle domande a proposito di Ario, un'ascoltatrice che mi conosce, con la quale ci scriviamo, mi aveva detto: ma per caso Margherita voleva intervenire su Ario? Ecco, potreste sentirla anche questa sera, Margherita, che è un po' dolorante e nervosa per i denti che stanno spuntando. Sappiate che no, non sta intervenendo su Ario, non ancora, e soprattutto che nessuno la sta sediziando, nessuno si sta facendo violenza. Poverino, purtroppo sono le piccole tribolazioni dei suoi giorni, dei suoi mesi. Fatta questa premessa, torniamo al nostro argomento, che è finalmente la crisi ariana. Vi ricorderete che la volta scorsa avevamo letto due autori, diciamo, in realtà ne abbiamo letto uno, e sul finire della trasmissione ho voluto mettere ad ogni costo anche l'altro perché era troppo importante, ma questi due autori erano un ariano moderato e l'anti-ariano per eccellenza. Uno era Eusebio di Cesarea con la sua storia ecclesiastica e l'altro invece era Atanasio di Alessandria con due scritti, uno contro i pagani e uno contro l'incoronazione. Riassumo brevemente, sia per chi non fosse stato presente un mese fa, sia per chi avesse giustamente dimenticato qualche dettaglio, soprattutto la ragione per cui avevo pensato sulla scia di Simonetti, che ho avuto l'onore di avere per guida in questi studi, di proporre questi testi. Sono testi che si mostrano a prescindere dalla datazione, che è anteriore e posteriore alla crisi ariana propriamente detta, che comincia intorno al 320 e si consuma nel 325-335, 10 anni dopo, diciamo che ha una durata di una quindicina d'anni, la crisi ariana in senso puramente cronologico, fino diciamo alla morte di Arie, ma non si ferma con la morte di Arie e non comincia del resto con la presa di posizione di Arie. Questa è una veramente delle piccole ambizioni che nel limitato contesto della nostra rubrica mi stanno a cuore, lo ripeto forse in modo anche eccessivo. Io vorrei che fosse sempre chiaro che quasi mai, e dico quasi solo per beneficio di inventario, le eresie sono delle trovate di singoli pensatori. I singoli pensatori hanno il loro ruolo semmai come catalizzatori di un pensiero che quasi sempre era nell'aria perché legato a problematiche oggettive, problematiche oggettive presenti nei testi della Rivelazione, oppure problematiche oggettive relative alle categorie con cui quei testi erano già stati spiegati. Esempio classico, quando si discute della validità della categoria dogmatica di transustanziazione, attenzione, non del dogma, ma della categoria con cui il dogma si esprime, si discute di una cosa che non è proveniente dalla Rivelazione, ovvero dalla Sacra Scrittura, per essere più precisi. Nella Scrittura non si parla di sostanza del pane, di accidenti del pane. Noi giustamente introduciamo delle categorie per meglio capire, per meglio spiegare, solo che talvolta capita che le cose che introduciamo per spiegare diventino a loro volta più difficili di ciò che intendevamo spiegare da principio. Capita mille volte nella vita comune che si va per spiegarsi e si torni talvolta più confusi, capita anche nella vita ecclesiale, e questo l'abbiamo visto succede in modo particolare nella crisi ariana, che non comincia con Arrio, anche se lì c'è il detonatore della crisi, quindi intorno al 320, ma già prima se ne danno delle avvisaglie. Le avvisaglie sono nel modo in cui era stata recepita la teologia del Logos, ne abbiamo parlato tanto. Alcuni hanno ritenuto di poter spiegare la particolare relazione tra Gesù e Dio grazie alla categoria di Logos, che del resto è presente letteralmente nel Nuovo Testamento con il prologo di Giovanni, poi appoggiando ad altre cristologie alte come quella della lettera agli Ebrei ed altre ancora, oppure a cristologie gnostiche come quella di Filippesi, permettono di dare un quadro convincente e coerente della relazione di Dio con gli uomini e di Dio all'interno di se stesso, solo che si fa presto a dire logos, poi vai a capire che cos'è il logos, che cos'è il logos per un platonico, per un neoplatonico, per un medio platonico, per uno stoico. Abbiamo parlato soprattutto con Tertulliano, leggendo Tertulliano, di cosa significasse teologia del logos, ovvero del verbo, per uno stoico. Era una spiegazione facile all'unità di Dio se si accettava che lo spirito potesse essere materiale, cosa che per i neoplatonici e per i platonici di tutte le isme era in senso stretto inaccettabile e anzi contraddittoria e anzi assurda. Quindi non è vero che una volta che si sia d'accordo sui termini da utilizzare si sarà d'accordo anche sul loro contenuto, e questo è particolarmente il caso. Si fa presto a dire logos, ma che cosa vuol dire logos? Ecco perché le tradizioni e gli epigoni di questa fase, tra cui appunto Ario, non si collocano semplicemente al di fuori di un alveo dato. Questi sono tutti discepoli di Origene, solo che Origene aveva dato una sua precisa interpretazione, che parlava di tre ipostasi, di un'essenza divina, e aveva spiegato in che modo si potessero tenere insieme le cose. Alcune di queste spiegazioni vengono recepite da alcuni esponenti della tradizione origeniana e continuano ad essere usati per spiegare la pretesa di Gesù, altre invece vengono respinte e quindi si cercano nuove strade per spiegare la pretesa di Gesù. Una di queste strade è data dalla presa di posizione di Ario. Ora, quello che io vorrei leggere con voi oggi è appunto il documento più antico della Chiesa ariana, che è la lettera di Ario a Eusebio di Nicomedia. Però prima che arriviamo a Eusebio di Nicomedia, capire che c'entra Eusebio di Nicomedia, ma vi anticipo, vi faccio uno spoiler, che Eusebio di Nicomedia sarà colui che battezzerà Costantino, veramente, quello che lo battezza veramente sul finire dei suoi giorni, non Silvestro. Costantino non fu battezzato in Laterano da Silvestro, come una tradizione tarda ha cercato di introdurre. Costantino fu battezzato dopo il concilio in cui Ario e l'Arianesimo erano stati condannati da un semiariano, da un ariano moderato come Eusebio di Nicomedia, la persona alla quale Ario si rivolge con il documento più antico tra quelli a noi giunti che porta la firma di Ario, quindi un personaggio non importante, uno presente in uno degli ultimi atti, il battesimo di Costantino poco prima della morte dell'imperatore cristiano, e il primo testo di Ario, il primo testo pubblico conservatoci di Ario all'interno della querelle che porta il suo nome. E dicevo che a questo arriveremo, il testo di Ario non è neanche molto lungo, ma è molto molto importante. Volevo però rileggere prima con voi, con la calma che queste pagine meritano ed esigono, i due testi di Atanasio, perché la volta scorsa li avevo letti in fretta e furia, diciamo motus in fine veloce, giusto sul finire, quasi sullo scoccare dei minuti a nostra disposizione, soprattutto per non lasciare incompiuto il parallelismo con Eusebio di Cesarea. Eusebio di Cesarea, non di Nicomedia. Eusebio di Cesarea è lo storico, anche egli vescovo, ma lo storico, anche egli semiariano, ma il consigliere di Costantino, diciamo il consigliere politico di Costantino, omonimo di un altro Eusebio, quello che tornerà dopo, ma teniamoli distinti perché non sono il medesimo personaggio, anche se sono nella medesima area teologico-politica. E perché volevo che fosse forte e immediato il paragone? Perché vi avevo detto, se io non vi prevenissi, se io non vi avessi prevenuto la volta scorsa, prima di leggervi questo testo, e dopo, e durante, indicandovi, vedete, qui c'è il punto in cui si vede l'arianesimo moderato. Qui si vede che la tendenza teologica è favorevole ad Ario e non è contraria, voi non ve ne sareste accorti, perché quando l'eresia viene spiegata dagli eresiologi, essa viene calcata e diremmo anche spesso caricaturata. Normalmente gli eretici sono invece persone, se non sant'uomini, qualche volta succede, ma non è frequente che gli eretici siano sant'uomini, però sono almeno persone religiose che ci mettono la testa e il cuore su quelle cose, poi sbagliano, poi sono superbi, non si piegano alla correzione ecclesiale e quindi vanno fuori strada e diventano eretici, però non sono dei pazzi. Normalmente gli eretici sottolineano, l'abbiamo ripetuto tante volte, ma è un altro concetto importante che spero che passi bene, sottolineano degli aspetti del dogma, degli aspetti della verità che poi vengono assolutizzati e impazziscono. Dicevo a mio professore di dogmatica, l'eresia, ogni eresia è sempre una verità impazzita. E quindi nelle pagine di Eusebio, se non vi avessi indicato i punti dell'arianesimo moderato, di quello che noi chiamiamo arianesimo moderato, voi non li avresti colti. Invece, sottolineandoli e mostrandoli in raffronto con i testi di Atanasio, avete detto: ah sì, una certa differenza c'è. Anzi, qualcuno mi ha anche scritto dopo la puntata del mese scorso, non avevo pensato che Eusebio potesse avere un subordinazionismo così marcato rispetto ad Atanasio. Marcato non perché si spinga a delle proposizioni estreme, radicali, quelle le troveremo appunto in Ario e in altri suoi seguaci. Diciamo che Eusebio di Cesarea è uno che comprende le ragioni di Ario, pensa che la ricaduta, il punto di ricaduta della disputa non dovrà collocarsi proprio sulle sue posizioni molto ardite, quelle che vedremo oggi, ma non tanto distanti da lì, e quindi sposta un pochino verso il centro l'ago della bilancia da dove lo porta Ario, ma cerca di mantenere una forte subordinazione del figlio rispetto al padre. La ragione è sempre la stessa, è quella di spiegare la sussistenza del logos, cioè del figlio, rispetto all'unicità e alla divinità di Dio, che deve essere Dio Padre. Dunque, rileggiamo le pagine di Atanasio, altrimenti non arriviamo ai testi, invece i testi sono sempre la cosa più importante. Rileggiamo le pagine di Atanasio contro i pagani e sull'incarnazione. Atanasio, invece, vedete, è uno che tende a enfatizzare la dignità del Logos in tutta quanta la storia della creazione e della redenzione. Ma chi è questo creatore? Vedete che parte proprio da qui. Infatti è necessario soprattutto chiarire e trattare questo argomento, perché non avvenga che uno, errando su questo per ignoranza, ne immagini un altro e ricada nella stessa impietà degli uomini prima di noi. Ritengo perciò che su questo nessuno debba avere idee poco chiare. Se infatti il ragionamento ci ha dimostrato che quelli che i poeti dicono dei non lo sono, ha confutato quelli che per errore deificano la creazione e ci ha fatto vedere in generale che l'idolatria dei pagani è ateismo ed è impietà, tolto via tutto ciò, risulta necessariamente che la nostra è la vera religione e che quello che noi adoriamo e annunciamo è il solo vero Dio. Allora, vedete, questo scritto è uno scritto ad extra, a differenza del secondo, che è uno scritto ad intra, che vuol dire che il secondo è scritto da cristiano per cristiani, il primo è scritto fondamentalmente da cristiano contro i pagani o da cristiano ai pagani, duplice effetto: da una parte voglio spiegare ai pagani chi siamo noi, dall'altra voglio spiegare ai cristiani che non devono sentirsi in difetto per le critiche dei pagani, perché abbiamo tutte le ragioni, possiamo dare tutte le risposte quando siamo messi in condizione di farlo. Quindi è per questo che si parla della creazione, cioè di note filosofiche più che teologiche in senso stretto, ed è per questo che si parla spesso di paganesimo nelle pagine della prima opera che leggiamo, contro i pagani appunto. Ma chi è costui, cioè il creatore, se non il Padre di Cristo Santissimo e che trascende ogni sostanza creata, il quale, come abile nocchiero, con la sua sapienza e il suo logos, notate che vengono assimilati il logos e la sapienza, in qualche testo letto nella nostra rubrica il logos restava la seconda ipotesi e la sapienza diventava la terza, non così, a un certo punto la sapienza diventa caratteristica fondante, soprattutto per la lettera ai Corinzi di Paolo, caratteristica fondante di Cristo e quindi della seconda ipostasi e quindi del Logos, qui siamo già a un punto di questi, la sua sapienza e il suo Logos che è Cristo, nostro Signore e Salvatore, governa e dispone l'universo al fine della salvezza e agisce come a lui sembra essere bene, quindi non è che voglia dire che fa quello che può. Il verbo eudocheo significa il beneplacito, vuol dire che sa quello che fa bene perché sa quello che fa. E l'universo sta bene così, come è stato fatto e come noi lo vediamo, perché anche questo egli vuole e di ciò nessuno potrebbe dubitare. Se infatti il movimento della creazione fosse privo di razionalità, vedete che bello, il discorso ai pagani si fa così, non si dice empi, dovete venire a messa, si dice guardiamo il creato. Guardiamo il disegno intelligente, come diciamo noi nella filosofia del Novecento, guardiamo il disegno intelligente. Non può esistere un'intelligenza nel mondo senza che qualcuno l'abbia impostata, senza un programma, non si scrive da solo, ci vuole un programmatore, o un informatico, questo lo so. E, se infatti il movimento fosse privo di razionalità e l'universo fosse semplicemente spinto a caso, ha ragione, uno non presterebbe fede a ciò che diciamo. Ma se esso è stato fatto con ragione, sapienza e scienza ed è stato ordinato in un modo migliore, ne consegue che chi lo governa e lo ha ordinato non è altro che il Logos di Dio. Perché? Perché ragione si dice Logos, appunto. Quale Logos? Il Logos di tutte le cose. Il Logos del mio pensiero qui, il Logos di una cosa che faccio è la ragione che io mi do per fare quella cosa. Ma qual è il Logos che regge tutte le cose? Tutte le cose che sono da sempre e per sempre saranno, almeno fino alla fine di questo mondo. Beh, nessun altro Logos può essere nel mio, nel tuo, ma deve essere un Logos che viene da prima di ogni tempo e arriverà dopo ogni tempo. E spiega Atanasio, dico Logos, non quello che è insito e innato in ognuna delle creature, che alcuni sono soliti definire anche seminale, che di per sé è senza vita, ragione, intelletto, ma agisce solo per azione esterna, secondo la capacità di colui che lo ha immesso. Vedete che bello, dice, non sto parlando di una ragione inanimata, cioè di un perché delle cose, di un perché impersonale delle cose, io sto parlando di un perché che è anche un chi, quello ci dice Atanasio. Né è parola come l'hanno gli esseri razionali, composta di sillabe ed espressa nell'aria, che non è un fonema, io dico logos, ma non è logos nel senso della parola che si dice, una parola che è fatta di sillabe che io dico e che nella fonazione ha una durata, ha un'estensione, ha una vocalità, non sto parlando di questo, dice Atanasio, ma dico il Dio vivente ed operante. È proprio il Logos del Dio buono di tutte le cose, il quale è altro rispetto alle creature e a tutta la creazione, è il proprio e solo Logos del Padre buono e con la sua provvidenza ha ordinato e illumina questo universo. Essendo infatti Logos buono di un Padre buono, egli ha disposto in ordine l'universo, adattando entità fra loro contrarie e da esse ricavando una sola armonia. Guardate come è poetico il testo, è chiaro che è polemico, sì, ma è soprattutto apologetico, cioè vuole presentare bene il cristianesimo, vuole far vedere il cristianesimo come una realtà illuministica, permettetemi la parola, illuminata, illuminante e illuministica, qualcosa che permetta agli uomini di uscire da una condizione di minorità dovuta a loro stessi, scusate la parola ricamitiana, ma è proprio l'intento degli alessandrini in genere e di Atanasio in specie. E questo, cioè il Logos, che è potenza e sapienza di Dio, ecco, prima Corinzi 1,24, perché la sapienza è il Logos, prima Corinzi 1,24, fa muovere in giro il cielo e, avendo sospeso la terra, ha reso stabile col suo volere questa che su nulla poggia. Illuminato da lui, il sole illumina la terra e alla luna viene misurata la sua luce. Grazie a lui l'acqua è sospesa sulle nubi. L'acqua sospesa sulle nubi si riferisce sia al fenomeno delle nubi che portano pioggia, ben noto agli antichi, sia alla credenza giudaica delle cataratte del cielo, per cui il firmamento teneva sospesa come una grande cupola di un acquario immenso una quantità enorme di acque che stavano appunto sopra il firmamento, lo si legge nella Genesi, e da quelle cataratte venivano poi giù le precipitazioni. Le piogge si riversano sulla terra, il mare è contenuto nei propri limiti, questo era già in tempo intertestamentario uno degli elementi che fondavano la dimostrazione dell'onnipotenza divina, poter contenere il mare. Il mare è contenuto nei propri limiti e la terra si ricopre e verdeggia di piante di ogni genere. E se uno incredulo ricercasse in merito a ciò che diciamo, se effettivamente esista il Logos di Dio, un tale sarebbe pazzo a dubitare del Logos di Dio, eppure avrebbe da ciò che si vede la dimostrazione che tutto è venuto all'essere per opera del Logos e della sapienza di Dio, e che nessuna delle cose create starebbe al suo posto se non fosse stata creata dal Logos e dal Logos divino, come abbiamo detto. Perché dice questo? Perché, detto in altre parole, se c'è intelligenza in questo disegno, non può essere casuale il disegno. Non può darsi che una cosa abbia tanta ragione e che venga fuori dal caso. Dal caso viene il caso, non viene la ragione, non viene il Logos. Essendo Logos, non è composto di sillabe, come ho detto, a somiglianza di quelle degli uomini, ma è immagine perfettissima di suo padre, immagine perfettissima. È icon aparallactos di suo padre. Infatti gli uomini, in quanto composti di parti e creati dal nulla, hanno il loro Logos composto e dissolubile. Notate, composti e creati dal nulla sono gli uomini. Il Logos, quindi, degli uomini, cioè le nostre parole, è composto, è fatto di sillabe, è fatto di fonemi, di grafemi, ed è dissolubile. Io comincio a dire una parola, quando ho finito quella parola è svanita. Il Logos di Dio invece non svanisce. Questa è la lezione di Clemente, lo dicemmo già al suo tempo, l'idea di una generazione eterna del Logos. Invece Dio è colui che è, Esodo 3,14, e qui però diventa non più quel misterioso nome di chi vuole sfuggire alla domanda che gli è stata posta, bensì una definizione ontologica. Dio è l'essere. In questa pagina, non è la prima, in tutto l'alessandrinismo, già in quello giudaico di Filone e via dicendo, la risposta di Dio in Esodo 3,14 diventa non un tema propriamente teologico e misterico, come è nella mente dell'autore sacro, ma soprattutto un tema ontologico e metafisico. Invece Dio è colui che è e non è composto, a differenza dell'uomo, che è di anima e corpo. Perciò anche il suo Logos è colui che è e non è composto. Notate, questa non l'abbiamo per scontata, ma non è scontata. Dio è così e quindi anche il suo Logos è così. Questa cosa non varrà per niente per gli ariani. Dio è una cosa e il Logos è un'altra cosa. E poi a seconda di quando sarà la distanza tra Dio e il Logos, in tutto il IV secolo e anche oltre, si misurerà la gradazione della radicalità della dottrina ariana professata. Ci saranno gli omei, ci saranno gli anomei, ci saranno quelli che diranno che è consustanziale, quelli che diranno che è simile, quelli che diranno che non è affatto simile, che non c'entra niente il Logos con Dio. E, insomma, su questi tre stadi potremo raccogliere grosso modo, con qualche ulteriore sfumatura, tutte quante le posizioni nel IV secolo e anche oltre. Ma è il solo e unigenito Dio che è venuto fuori buono dal Padre come da una buona fonte, ordina e contiene l'universo. È buono Dio Padre, è buono il Logos che è Dio come il Padre. Questa è la posizione di Atanasio, che è la posizione che deve essere accolta da tutti, ma non è scontata. La causa poi per il Logos di Dio, effettivamente, per cui il Logos di Dio effettivamente si è deciso alla creazione, è veramente meravigliosa, è tale da farci comprendere che non poteva essere altrimenti da com'è. Infatti, la natura delle cose create, in quanto tratta all'essere dal nulla, è instabile, debole e mortale, considerata di per sé. Invece, il Dio dell'universo è per natura buono e assolutamente perfetto, perciò è anche amorevole. Non si può essere amorevoli in senso pieno senza essere perfetti, per quello la scrittura dice siate perfetti. Sarete santi come io sono santo, il codice di santità dell'Antico Testamento, siate perfetti come il Padre vostro, e la ripresa gesuana. Infatti un essere buono, in cui c'è il tema etico-filosofico, non potrebbe invidiare nessuno, per cui egli non ricusa l'essere a nessuno, ma vuole che tutti esistano, per poter anche esercitare la sua bontà. Perché Dio crea? Perché è perfetto, non perché abbia bisogno di qualcosa, obiezione che era stata mossa. Ah, se crea perché ha bisogno, allora non è perfetto. No, no, proprio perché è perfetto crea. Crea perché non ha bisogno, non è invidioso. All'essere lo dona e gioisce nel donare l'essere e il bene a tutte le cose che crea. E vedendo perciò che tutta la natura creata era, quanto alla propria ragion d'essere, instabile e dissolubile, perché ciò non avvenisse e l'universo non si dissolvesse nuovamente nel non essere, per questo, dopo aver creato ogni cosa per mezzo del suo Logos eterno, e aver dato sostanza alla creazione, sostanza, ricordatevi che anche in greco come in italiano ha il senso etimologico e semantico di ciò che sta sotto, di ciò che sostiene. Il Logos non è l'orologiaio della filosofia moderna che avvia l'universo e poi può andarsene da un'altra parte, l'ha ricordato anche il Papa nella splendida catechesi, nella splendida lezione in piazza San Pietro, sotto la pioggia, quella che tutti quanti ricordiamo, che Dio con il Logos sostiene continuamente l'essere da quando l'ha creato e per tutta quanta l'esistenza, perché se non lo facesse il Logos, l'essere, come dice Atanasio, l'essere creato ricadrebbe nel nulla da dove era stato creato. La creazione dal nulla è dell'essere creato, la creazione non avviene dal nulla e non è creazione per il verbo è generato. Questa è la posizione di Atanasio, questa è la posizione della Chiesa Cattolica, questa non è la posizione di Ario e dell'arianesimo duro e puro, che vedremo tra poco, entro questa ora. Ma in quanto è buono, la governa e dispone tutta con il suo Logos, che è egli stesso è Dio, perché la creazione, illuminata dalla signoria, dalla provvidenza e dall'ordinamento del Logos, possa permanere stabile in quanto partecipa di quello che è veramente il Logos del Padre ed è da lui soccorsa perché continui ad esistere. In tal modo non le succede ciò che accadrebbe, dico il ricadere nel non essere, se non la custodisse il Logos, che infatti è immagine di Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché per suo mezzo in lui sono state fatte tutte le cose visibili ed invisibili, ed egli è il capo della Chiesa, come insegnano nelle sacre scritture i ministri della verità. Attenzione, qui che stiamo... stiamo facendo, saltiamo da una cristologia alta a una cristologia alta, non precisamente. Qui è stato citato da Atanasio, è stata citata l'Epistola ai Colossesi, capitolo 1, versetti 15-18. L'Epistola ai Colossesi, questi critici biblici che hanno argomentato con dovizia di dettagli, ha una bella cristologia molto forte, ma non altissima. In questo contesto l'Epistola ai Colossesi mostra un profilo alto perché viene letta in combinazione con l'Epistola ai Corinzi, dove si parla di Cristo, potenza e sapienza di Dio, e quindi mediante Prima Corinzi anche con il prologo di Giovanni, perché qui stiamo parlando sempre del Logos, ma l'Epistola ai Colossesi non parla del Logos e neanche l'Epistola ai Corinzi parla del Logos. Il passaggio è dal prologo di Giovanni, che è sempre sfumato in background, alla prima lettera ai Corinzi, da tutti e due questi testi all'Epistola ai Colossesi. Leggendo l'Epistola ai Colossesi, questi versetti, nell'orizzonte ermeneutico di precomprensione dato da prologo di Giovanni e prima lettera ai Corinzi, i versetti della lettera ai Colossesi appaiono di cristologia alta e forte. Di per sé si tratterebbe di una cristologia adamitica, molto forte, molto significativa e bella, ma non la grande cristologia del prologo di Giovanni. È un'altra cosa, dove Cristo, non il Logos, Cristo viene definito immagine del Dio invisibile, e il contus e il tuo oratu, dice il testo. Questo non significa di per sé la preesistenza e tutto quanto, messo insieme con gli altri testi, la mediazione invocate dal testo delle Epistole Colossesi per la creazione di tutte le cose visibili e invisibili diventa molto forte, e anche la presenza di questo soggetto che è Cristo, cioè il Logos, cioè la Sapienza, come capo della Chiesa, ha una forte tensione escatologica. Fino a quanto durerà la presenza di Cristo? Durerà per sempre. Il suo regno non avrà fine, dice il credo, ma attenzione, il credo ha inserito questa frase, il suo regno non avrà fine, perché nonostante l'Epistola ai Colossesi, che poteva essere letta in modo diverso da come lo sta leggendo Atanasio, alcuni, nella fattispecie Marcello Biancina, alcuni diranno, va bene, Cristo è quello che è nell'economia, ma alla fine del mondo si sottometterà al Padre, darà il regno al Padre, come sempre Paolo dice. E quindi che facciamo? Dove ha ragione Paolo? Qui o lì? Da tutte e due le parti? Come si tiene insieme la cosa? Il simbolo darà una propria risposta che non sarà subito facilmente, pacificamente accettata, e lo vedremo. Forse ti meravigli perché mai, essendoci proposti di parlare dell'incarnazione del Logos, ora stiamo trattando degli inizi dell'umanità. Ma neppure questo argomento è estraneo allo scopo dell'esposizione. Era infatti indispensabile che, volendo parlare della venuta del Salvatore fra noi, parlassimo anche degli inizi dell'umanità, perché tu apprendessi che la nostra causa è stata per lui il motivo della discesa dal cielo, e la nostra trasgressione ha invocato la benevolenza del Logos, sì che il Signore è venuto a noi ed è apparso in mezzo agli uomini. Infatti noi siamo stati il motivo della sua incarnazione, e per la nostra salvezza egli ha manifestato la sua benevolenza fino al punto da nascere e apparire in corpo umano. Che sentite qui? Per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo. Sono i termini del credo che risuonano nel corso di queste pagine, che non sono direttamente legate alla crisi adama. Vedete, questo è un testo destinato ai pagani, cioè alla gente che passa per strada. Io non vado a spiegare i problemi che ho in casa mia, nella mia famiglia, se mi passate la metafora. Eppure, quando io parlo, anche con quelli di fuori, io do voce, do corso ai sentimenti che mi animano anche relativamente alle dinamiche che vivo all'interno della famiglia. Così Atanasio parla con i pagani e pensa a che cos'è il Logos, e cerca di spiegarlo come se lo stessero ascoltando anche gli altri cristiani, perché lo stavano ascoltando anche gli altri cristiani. Ecco perché ho voluto il Mozart, il credo di Mozart, il credo della messa dell'incoronazione di Mozart come sigla di Padre Nostro. Mi fa piacere poter fare finalmente queste puntate in cui cerchiamo di rendere ragione di quella scelta redazionale. Perciò Dio creò l'uomo, continua Atanasio, e volle che rimanesse nell'incorruttibilità. Ma gli uomini non ne tennero conto ed essendosi distolti dalla considerazione di Dio, meditarono ed escogitarono per sé il male, come prima abbiamo detto, sì che ricevettero la condanna a morte che era stata loro minacciata. Così non rimasero più nella condizione in cui erano stati creati, ma si corruttero come avevano meditato e la morte prevalse e dominò su di loro. Infatti la progressione dell'ordine li volse a ciò che è seconda natura, perché come erano nati mentre prima non esistevano, così conseguentemente dovessero essere soggetti col passare del tempo alla corruzione che li avrebbe riportati al non essere. Come infatti per loro era naturale il non esistere mai e solo per la presenza e la benevolenza del Logos erano stati chiamati all'essere, così conseguentemente gli uomini, stati privi della comprensione di Dio e voltisi al non essere, infatti non esistenti sono i mali ed esistenti i beni, dopo che si furono allontanati da Dio che esiste, furono anche privati dell'esistere per sempre. Adesso non ci soffermiamo, ma notate come Atanasio dia una lettura etica e metafisica di quello che noi chiamiamo il peccato originale. Qual è l'effetto complessivo? L'effetto globale è un decadimento della natura umana che non segue lo schema di una trasgressione e punizione. Noi non siamo condannati alla mortalità perché Dio si è risentito che abbiamo mangiato la mela. Sarebbe molto povero per Dio, per il mondo e per noi questo modo di intendere la cosa, ed è molto estraneo alla mentalità alessandrina. Atanasio vuole mostrare che proprio perché il Logos ha infuso se stesso, la razionalità in tutte le cose, che però restava razionalità non vivente e caduca se si fosse staccata da lui, così lo staccarsi da lui avrebbe comportato la caducità di tutto quanto l'essere, nelle sue ragioni e nelle sue ricadute pratiche ed esistenziali. Quindi si muove per questo motivo, non perché Dio si è risentito. Dio non si risente, non è da Dio risentirsi, su questo la scuola alessandrina ha scritto pagine memorabili. Infatti l'uomo per natura è mortale in quanto è stato creato dal nulla. Grazie alla somiglianza con colui che è, se l'avesse custodita pensando a lui, avrebbe tolto forza alla corruzione naturale e sarebbe restato incorruttibile, come dice la sapienza, osservanza dei precetti e assicurazione di incorruttibilità. Sapienza 6:18, ed essendo incorruttibile, egli avrebbe continuato a vivere come Dio, come anche la stessa Sacra Scrittura indica in un passo, dicendo: io ho detto siete dei e tutti figli dell'Altissimo, ma voi come uomini morite, e come uno dei principi cadete. Questo è un passo che anche Gesù cita, peraltro. E saltiamo adesso una pagina da qui, che continua a elaborare questo concetto, però mi pare già abbastanza eviscerato per quanto interessa a noi, e torniamo al Logos, lasciamo stare gli uomini e la storia del principio, la Genesi. Per questo motivo il Logos di Dio incorporeo, incorruttibile e immateriale venne nella nostra terra, senza però che prima ne fosse stato lontano. Infatti nessuna parte della creazione è rimasta priva di lui, ed egli, coesistendo col Padre suo, pervade completamente l'universo. Vedete quello che vi dicevo? Il Logos si è rispecchiato, ha innervato di sé tutto l'essere, questo lo dice con forte senso metafisico, filosofico, però a un certo punto questa economia della creazione ha bisogno di un rinforzo, proprio perché l'uomo si è staccato da quella fonte e quindi tutto l'essere era destinato da se stesso alla caducità, era richiesto un intervento di Dio che voleva redimere ciò che aveva creato, non voleva lasciare al nulla ciò che dal nulla aveva chiamato nell'essere. Notate com'è bella questa narrazione, è così apollinea, se volete, e priva di sfumature drammatiche che hanno peraltro il loro fascino, che si vedranno molto più sapidamente, soprattutto in Occidente, soprattutto in Agostino e nella sua scuola, in alcuni suoi epigoni, anche più che in lui. Venne condiscendente per la sua benevolenza verso di noi e per rendersi a noi manifesto, e vide il genere delle creature razionali in rovina e la morte che dominava su di loro con la corruzione. Vide anche che la minaccia per la trasgressione manteneva falda la corruzione a nostro danno e che sarebbe stato illogico che la legge venisse dissolta prima di essere adempiuta. Sentite qui una parafrasi molto alessandrina e tipologica, allegorica, del testo di Esodo, quando Dio sentì il grido degli israeliti, venne a vedere e poi prese la decisione di intervenire. Vide anche in ciò che accadeva la sconvenienza che andasse in dissoluzione ciò che egli stesso aveva creato. Vide anche l'eccessiva malvagità degli uomini che gradualmente aumentava ai loro danni, fino a farsi intollerabile. Cioè cosa vide Dio? Vide che gli uomini si stavano facendo del male. Ed era intollerabile per Dio questo. Vide infine la disponibilità di tutti gli uomini alla morte. Disponibilità, gli uomini sono disponibili alla morte. Compianse perciò la nostra razza, compassionò la nostra debolezza, accettò la nostra corruzione, ma non tollerò il dominio della morte. Cioè, perché non perisse ciò che era stato creato e si rivelasse inutile l'opera del Padre per gli uomini, assunse per sé un corpo e non diverso dal nostro. Cioè, noi siamo presi dalla climax drammatica di questa pagina, giustamente presi, e forse ci sfugge un dettaglio però non da poco. Che cosa fa il soggetto e chi è il soggetto? Il soggetto è sempre il Logos. E che cosa fa il soggetto? Perché non si rivelasse inutile l'opera del Padre per gli uomini, assunse per sé Bambane e autò, dativo di possesso, dativo di vantaggio, soma, un corpo. Che fa il Logos? Prende un corpo, non prende un'umanità. E sì che Adamasio aveva già parlato dell'uomo come composto, dell'umanità come composto. Perché qui non dice assume un'umanità? Non mancano le parole in greco per dire l'umanità. Dice assume un corpo. Una preposizione di questo tipo, assunta con nettezza in un testo apposito e senza debite sfumature, diventerebbe e diventerà un testo apollinarista. Ma io ve lo faccio notare adesso in un autore che non è apollinarista, per dire come anche Apollinare di Laodicea non avrebbe inventato un'eresia dal nulla, l'avrebbe catalizzata prendendo spunto da un sentire diffuso, quello che veniva da un certo tipo di antropologia alessandrina di forte impianto platonico, un corpo non diverso dal nostro. Infatti non volle venire soltanto in un corpo e soltanto rendersi visibile. Infatti, se avesse voluto soltanto rendersi visibile, avrebbe potuto manifestare la sua divinità in altro modo, migliore. Ma assunse il nostro corpo, e questo non nel modo comune, cioè incarnandosi in un uomo concepito tra un uomo e una donna, ma da una vergine pura e immacolata che non conosceva uomo, un corpo puro e del tutto immune da contatto sessuale. Qui, se volete, c'è una certa connotazione negativa del nesso tra la copula sessuale e la generazione corporale. Infatti, egli che era il possente artefice di tutte le cose, prepara nella Vergine per sé un corpo come tempio e si appropria di questo come uno strumento in cui farsi conoscere e dimorare. E così, assunto un corpo simile al nostro, poiché tutti eravamo soggetti alla corruzione della morte, egli, in luogo di tutti, consegnò il suo corpo alla morte e lo presentò al Padre. E fece tutto questo per amore, perché quasi che tutti fossero morti in lui, non se l'ha inventato Atanasio, è l'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 12. però qui il connotato sociobiologico viene molto esaltato in valenza dogmatica, ed è ciò che porterà Atanasio all'assunto: ciò che non è assunto non è redento. Quindi chi sostiene che il Salvatore non è Dio o non è uomo, mi sta portando via il Salvatore. Il Salvatore deve essere tutte e due le cose: se non è uomo non può salvare noi, e se non è Dio non può salvarci. Quindi mettiamo l'accento o sul predicato o sul complemento, ma la questione è che per operare la salvezza, con la soteriologia di Atanasio, poi è di tutti, è di tutta la Chiesa Cattolica, il Salvatore deve avere l'umanità e la divinità. Solo che qui non parla di umanità, state sentendo quante volte ripete corpo, corpo, corpo. E così gli uomini che si erano volti alla corruzione, egli nuovamente li volse all'incorruttibilità e vivificò tutti dalla morte con l'appropriazione del corpo, e con la grazia della risurrezione fece scomparire da loro la morte come canna bruciata dal fuoco. Infatti il Logos, comprendendo che la corruzione degli uomini non poteva essere dissolta altrimenti che col morire in modo reale. Bello questo, ma perché deve morire? Perché si tratta della corruzione, perché la corruzione è la morte. Dio non tollera che l'uomo muoia, ma può andarlo a riprendere solo lì dove sta, e l'uomo sta nella morte, e allora tocca che Dio vada a riprenderlo lì, che abbia la forza di poter tornare indietro dalla morte, ma lì deve andare. E come fa Dio ad andare nella morte? Ecco qui. E d'altra parte non era possibile che morisse il Logos, in quanto immortale e figlio del Padre, per questo assume per sé un corpo che poteva morire, perché questo, partecipando del Logos, sempre il corpo, notate il corpo, partecipando del Logos che è su tutti, fosse idoneo a morire per tutti, e però a rimanere incorrotto in forza del Logos che dimorava in lui, che in grazia della risurrezione avesse fine in tutti la corruzione. Perché quindi? Beh, quello che dicevamo prima, poiché il Logos si innerva di sé, di sensatezza, di ragione, di disegno intelligente, tutte le cose e tutti gli uomini, il Logos morendo poteva riscattare tutti quanti. Ora, questo passo è bellissimo. Abbiamo notato il punto debole, se volete, che comunque non fa di Atanasio un apollinarista, anche se in questo passo certo ha una impressione apollinaristica. Il punto forte però è un altro, che non si deve dare per scontato, e che non è neanche un primato di Atanasio, ma va tenuto per fermo. Il Logos qui viene detto morente, il Logos va a morire. Perché? Perché il Logos in quanto tale muore? No, Atanasio l'ha spiegato benissimo, il Logos si incarna appunto per andare a morire, ma non è che va a far morire solo la carne, cioè qui viene implicata teoricamente la communicatio idiomatum, cioè il fatto che ciò che avviene dell'una e dell'altra natura avviene insieme in un unico soggetto. Ora qui non si dice in un unico soggetto, perché è una disputa che si vedrà più di un secolo più tardi rispetto a quando fu scritto questo testo. Infatti la tradizione alessandrina, anche un secolo dopo, avrebbe avuto un'impostazione tendenzialmente monofisita, cioè che vede prevalere sempre la natura divina sulla natura umana. E tuttavia però si dice che va a morire il Logos, non va a morire soltanto il corpo assunto, serviva un corpo che morisse, no, se quel corpo non è il Logos, se non muore il Logos, non serve a niente la redenzione, nella morte ci deve andare il Logos, non il corpo. Il corpo è il peso che serve per trascinare a fondo il Logos, ce la vogliamo dire con un'immagine da pesca, ecco, un po' voglia, però può rendere in parte l'idea. Perciò, come sacra offerta sacrificale, priva di ogni macchia, egli presentò alla morte il corpo che aveva assunto per sé, e subito con l'offerta del simile fece scomparire la morte da tutti i simili. poiché infatti è al di sopra di tutti, il Logos di Dio col presentare il proprio Tempio, qual è il Tempio? Il corpo. E lo strumento corporeo come contraccambio per tutti, a buon diritto ha soddisfatto il debito con la sua morte, sua di chi? Del Logos. Questo dice la grammatica. O la morte è del Logos o non serve. È forte questa cosa. Noi abbiamo rilevato la debolezza, se si vuole, di un'antropologia un po' monca, fatta solo di corpo, perché l'anima a quanto pare la fa il Logos. Ma questo implica che il corpo sta facendo la parte dell'anima e che il Logos sta facendo la parte dell'anima e anche la parte della ratio universale che c'è in tutti gli altri uomini, che è un modo diverso da quello che utilizzò Origene, per cui l'anima di Cristo aveva una storia bellissima e una importantissima funzione, però, forse anche per ovviare ad alcune difficoltà del discorso di Origene, Atanasio fa sì che sia il Logos a operare proprio nella discesa, nella morte, la redenzione dell'umanità tramite il lasciapassare dato dal corpo. In quanto l'incorruttibile figlio di Dio coesisteva con tutti in forza del corpo simile, a buon diritto ha rivestito tutti dell'incorruttibilità all'annuncio della risurrezione. Per questo la risurrezione, l'annuncio di Pasqua, ci riguarda tutti. Così la corruzione non ha più potere con la morte a danno degli uomini, grazie al Logos che dimora in essi col suo unico corpo. E come quando un grande re entra in una grande città e prende dimora in una delle sue case, tutta questa città è fatta oggetto di grande onore e non più nemici e predoni la salvano e la mettono sotto sopra, perché anzi essa è ritenuta meritevole di grandi cure in forza del re che abita in una sola delle sue case, allo stesso modo è successo anche riguardo al re di tutti, poiché infatti egli è venuto nella nostra terra ed ha preso dimora in un solo corpo simile al nostro, così è cessata ogni insidia da parte dei nemici a danno degli uomini ed è scomparsa la corruzione della morte che da tanto tempo dominava contro di loro. Infatti il genere degli uomini sarebbe completamente perito se non fosse venuto il Figlio di Dio, Signore e Salvatore di tutti, per mettere fine alla morte. A questa immagine urbanistica della salvezza, paragonata a una città che riceve l'onore di avere in sé una sede stabile del re di tutti, del re dei re, chiudiamo questa parte su Atanasio e adesso voglio sentire i vostri riscontri, le vostre domande, se ci sono, prima di leggere la parte, la lettera a Eusebio di Nicomedia di Ario. Mi sono preso tutto questo spazio perché la lettera a Eusebio di Nicomedia è di una pagina, mentre qui ne abbiamo lette diverse di pagine che meritavano anche un certo approfondimento, quindi per questo motivo mi sono intrattenuto maggiormente. Adesso vorrei sentire le vostre domande su questo autore profondamente niceno, anche se non prese nel fuoco della polemica, e poi subito dopo, prima della fine di questa puntata, ma non siamo in ritardo, leggeremo il primo testo di Ario nella disputa che lo riguarda. Linea alla regia.
Pronto?
Pronto, sì, buonasera.
Senta, professore, io sono un appassionato di teologia e leggo moltissimo, no? Volevo esporle questo mio pensiero, poi magari lei mi dice qualcosa. Io credo che il verbo il Dio figlio, fatto uomo, che ha anche la qualità di uomo, sia morto nella parte umana, se sia morto come uomo, ma dire, ho capito male io, che il verbo muore è una concezione in termini linguistici, come dice Wittgenstein, no? Nel linguismo la frase non può contraddire se stessa, deve avere un senso logico. Se il verbo è Dio, Dio vuol dire essere immortale. Questo mi sembra ovvio, perché se Dio non è immortale sempre, non corrisponde al concetto di Dio, no? Quindi, ma poi non, nemmeno vedo la necessità del morire del logos, dell'annullarsi, del tacere, dello scomparire, sì, ma del morire, non so, allora il logos non è Dio? Ecco, poi volevo dire quest'altro mio pensiero che... nella missione di Cristo, cioè la missione, la venuta di Dio sulla terra, Dio Figlio, è per portarci la verità che già c'era nel Vecchio Testamento, per completarla, come lo stesso dice, per compiere la verità totale e assoluta all'uomo. E in questa verità c'è anche il comportamento dell'uomo, cioè Dio Figlio dice: io uomo ti faccio vedere il tuo comportamento come deve essere, cioè tu come uomo come devi vivere. Ecco, sicuramente mi sbaglierò, è un mio pensiero.
No.
Ringrazio e l'ascolto per radio.
Grazie a lei. Intanto volevo sentire, visto che dobbiamo poi veleggiare verso la pagina diario, se ci sono altre domande, così mi regolo per le risposte. Perché la domanda posta dal nostro amico, insomma, quasi ci speravo che arrivasse, perché temevo altrimenti di restare in sospeso di poter essere frainteso. Chiaramente quando leggiamo un autore, noi non stiamo leggendo la versione ufficiale della dogmatica, così come i concili e il magistero della Chiesa ce l'hanno distillata. Noi leggiamo dei momenti di questa tradizione, di questa grande tradizione che comporta prima la scrittura, poi il magistero, poi la teologia all'interno di un unico grande circolo. Quindi quando leggiamo Atanasio, noi non stiamo questionando se sia proprio la dottrina, la pura dottrina cattolica, ortodossa, possiamo dire che sì, grosso modo lo è. D'altro canto però vi ho sottolineato io stesso come l'insistenza sull'assunzione del corpo senza un riferimento all'anima sia qualcosa di scricchiolante. Sul momento non ci se ne accorse, sul momento e in quella zona non ci se ne accorse, ma di lì a pochi decenni, di lì a un secolo, quell'argomento avrebbe monopolizzato tutta la parte orientale del Mediterraneo e per molti decenni a venire, diciamo per secoli a venire. Una sensibilità occidentale avrebbe faticato a comprendere, difatti le sensibilità occidentali faticavano a comprendere di cosa si stesse parlando tra il concilio di Efeso e quello di Calcedonia. Eppure tutte queste tematiche nascono qui. Allora, il nostro amico ci ha detto: il verbo è morto solo come uomo, non è morto come Dio, perché Dio in quanto tale è immortale ed è impassibile. Infatti si canta anche in questi giorni di Pasqua, nella grande passione, secondo le liturgie costantinopolitane, la liturgia di San Giovanni Crisostomo, il Trisagion, che è presente anche in certe tradizioni latine e romane. Che cosa dice il Trisagion? Santo forte, santo potente, santo immortale, abbi pietà di noi. Santo Dio, santo forte, santo immortale. E chiaramente chi è l'oggetto dell'invocazione, chi è il destinatario, chi è il vocativo? È il Cristo. E Cristo chi? Cristo è il Logos. L'identificazione però tra Cristo e il Logos è appunto ciò che fa problema. Perché poi non basta discutere della consustanzialità del verbo? Perché ci vuole una conclusione calcedonese al dogma che non conclude un bel niente, soprattutto in Oriente? Perché se siamo d'accordo, una volta che siamo d'accordo sulla natura umana, sulla natura divina, ma non siamo per niente d'accordo da un blè sulle due nature, non è chiaro chi è che tiene insieme, che cos'è che tiene insieme queste due nature. ora non posso anticipare quello che avverrà nei secoli successivi, però da Alessandria si tenderà sempre a dire che esiste soltanto una natura del verbo incarnato. Il verbo incarnato è il verbo che prende una carne, un corpo. Questo corpo serve al verbo proprio come biglietto per entrare nella morte. Noi divisiti occidentali tendiamo invece a dire che esiste una sola persona di Cristo che consta di due nature, una divina e una umana. Chiaramente la natura divina fa ciò che è proprio della natura divina e la natura umana fa ciò che è proprio della natura umana. Quindi è Cristo che va agli inferi, sì, ma la morte di Cristo è una morte corporale. La divinità di Cristo non muore e non può morire, diciamo noi tendenzialmente divisiti, cioè con la posizione che si imporrà anche nel Concilio di Calcedonia, ma questa non è la sensibilità di Atanasio di Alessandria. E noi dobbiamo farci pace con questa cosa, non dire che Atanasio è eretico. Atanasio è un padre della Chiesa e un dottore della Chiesa, non è eretico. Atanasio però parte da una sua sensibilità filosofica sulla quale va a corroborarsi e a corroborare la rivelazione cristiana e la sintesi tra fede e cultura che si produce in questo geniale pensatore e quella che abbiamo letto, cioè che il verbo deve poter saldare un debito che solo lui può saldare, e questo debito si salda nella morte, quindi il verbo ha bisogno di un modo per entrare nella morte. Poi notate, adesso non possiamo fare una esegesi tanto sottile, Atanasio dice prima che la ragione di unità, la ratio, il logos, che è l'unità con tutto il genere umano, sta nel logos perché il logos è diffuso dappertutto. Poi dice che la ragione dell'unità con il genere umano è il corpo, perché il corpo ce l'hanno tutti gli uomini. Ad ogni modo è l'incarnazione la chiave, non si parla di incarnazione, non si parla di carne, si parla di soma labein, soma lambanein, prendere un corpo, è una cosa un po' diversa. Questo prendere un corpo è la chiave di volta che permette al verbo, sì, di entrare nella morte. Chiaramente non si dissolve e non muore Dio in quanto verbo, però ci entra veramente nella morte. E von Balthasar, nella sua teologia dei tre giorni, l'ha spiegata con grande dovizia di dettagli e dal suo punto di vista la questione. Io spero di aver chiarito e non confuso nella risposta al nostro ascoltatore. Mi preme che resti questo. Sì, è vero che il verbo in quanto tale non muore, però nella prospettiva di Atanasio, e di questo stiamo parlando adesso, il semplice ingresso e la semplice morte di un uomo, ancorché assunto dal figlio di Dio, dal Logos, non poteva salvarci. O ci entra veramente in qualche modo anche il verbo nella morte, oppure la semplice morte del corpo di Gesù non può esserci di beneficio, per cui serve questa unione. Di che tipo sia questa unione non è tema del IV secolo, è tema del V, del VI, del VII secolo, soprattutto in Oriente. Però mi fa piacere che l'ascoltatore abbia così utilmente richiamato l'importanza di questa questione e la complessità. E chiaramente rispondo con un accenno alla seconda questione. Certamente la missione di Cristo è per compiere la verità metafisica, verità etica ed esistenziale dell'uomo. Cristo mostra all'uomo Dio e anche se stesso. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium Express e anche nella Lumen Gentium, ha ribadito bene, in modo bello da par suo, il concetto. Cristo rivela non soltanto Dio all'uomo, ma se stesso all'uomo. Cristo rivela l'uomo a se stesso. L'uomo conosce chi è e quello che deve diventare guardando la rivelazione di Cristo. Allora, andiamo adesso alla lettera di Ario a Eusebio di Nicomedia, che è una data, che è una lettera scritta intorno al 320 ed è il primo scritto datato e il più antico della polemica. È lo scritto in cui Ario si rende conto che le cose rischiano di mettersi male, per la cronaca, Atanasio era già vivo e operante, attivo, ma non era ancora il vescovo di Alessandria, cioè non era il vescovo e quindi il capo di Arrio, era un prete di Alessandria così come era prete Arrio, che significa che erano concorrenti i due, cioè virtualmente poteva diventare vescovo di Alessandria anche Arrio, non solo Atanasio. Al momento il vescovo di Alessandria si chiamava Alessandro, con questo giudemo che richiede anche poca memoria per tenere a mente il nome. Dobbiamo sapere che Alessandro cercava di mediare, di temporeggiare, insomma tante volte tutti i vescovi hanno dei preti che danno qualche problema e non stanno lì col bazooka pronti a sparare appena uno va un po' sopra le righe, soprattutto se ci va con qualche ragione, non senza qualche ragione. Chiaramente nel momento in cui le posizioni di Arrio si radicalizzano, Arrio cerca appoggi esterni per resistere all'interno della sua diocesi, Alessandro si vede costretto a convocare un concilio locale che farà deporre Arrio. E poi la cosa avrà i suoi sviluppi, ma li vedremo la prossima volta, con la convocazione del grande concilio, del primo grande concilio ecumenico, che avrà tra i suoi temi principali in agenda proprio la soluzione della problematica legata ad Arrio. Ma adesso, leggendo il testo, teniamo a mente qual è lo spunto polemico che Arrio ha, con chi ce l'ha. Arrio scrive al suo amico Eusebio di Nicomedia, che era a sua volta un condiscepolo di Luciano di Antiochia, un prete di Antiochia, aveva certe sue idee che adesso non posso stare a sottolineare, comunque era l'occasione per cui i due si conoscevano. Ma contro chi prende posizione Arrio? Arrio prende la posizione contro il suo vescovo, contro Alessandro, e dice all'amico: guarda che io ho un problema perché il mio vescovo insiste con questa cosa che il figlio è generato dall'eternità, questa cosa non può essere e tu mi devi aiutare. Cercava una sponda esterna. Il problema è che la posizione che afferma fortemente la individualità del figlio di Dio appariva di teista a molti, e chi avversava questa posizione, cioè i monachiani forti, riducevano invece il Logos a una semplice potenza di Dio, una dynamis, una cosa che Dio fa e che verrà raccolta dopo. E Arrio di per sé vuole evitare l'una e l'altra cosa. Arrio dice: si risolve tutto se diciamo che il Logos è una creatura di Dio, che è stata creata, una creatura eccezionale, ma è una creatura di Dio. Qui assistiamo insomma a una presa di posizione ben radicale di Arrio, non stiamo più parlando di vago subordinazionismo più o meno accentuato come l'avevamo visto anche nella storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea. Qui vediamo altro, ed ecco quello che scrive Arrio al signore Eusebio, amatissimo uomo fedele a Dio e di retta fede, da parte di Arrio, perseguitato da Papa Alessandro, ingiustamente a causa della verità che vince su tutto e che anche tu difendi, saluta nel Signore. Questo è l'incipit della lettera. Se qualcuno è saltato sulla sedia o sulla poltrona dove si trova alla edizione Papa Alessandro, forse anche superfluo ribadirlo, ma lo ribadiamo lo stesso, Papa non era, non è stato e non è nel mondo cristiano una prerogativa del solo Vescovo di Roma. Il Vescovo di Roma è definito Papa in tutto l'Occidente, in tutto l'ecumene cattolico, anche orientale, ma nell'antichità, soprattutto, non dico prima dello scisma del 1054, ma prima di tutto, prima anche di Nicea, come vediamo, un grande vescovo viene chiamato Papa, che vuol dire padre, è un titolo onorifico e affettuoso al contempo, che rimanda a una struttura ecclesiastica che è sì monarchica, secondo il modello di Ignazio di Antiochia, ma che alla sua base è ancora giudaizzante, come è normale ritrovare nella comunità alessandrina in particolare. Poiché il padre Ammonio veniva a Nicomedia, mi è sembrato opportuno e doveroso salutarti per suo tramite e insieme rammentarti l'affetto in te innato e la buona disposizione che hai verso i fratelli in grazia di Dio e del suo Cristo, dato che il Vescovo aspramente ci tormenta. Pare detto sintetizzare, ma dice ricordati degli amici, ricordati degli amici perché qui si mette male, sto dicendo le stesse cose che dici tu lassù. E qui la cosa si mette male. Il Vescovo aspramente ci tormenta. Ci chi? Dice noi, noi al plurale, chi siamo noi? Significa tante cose, significa anche tu sei tormentato. Se si mette male qui per me, presto si metterà male anche per te lì. Intervieni in mio aiuto, la cosa aiuterà anche te. Il Vescovo aspramente ci tormenta, ci perseguita e usa contro di noi ogni mezzo, sì che ci ha scacciati dalla città, quali uomini senza Dio. Il motivo è che non siamo d'accordo con lui, che afferma pubblicamente, due punte aperte virgolette, qui c'è la citazione di Alessandro di Alessandria, sempre Dio, sempre il Figlio, insieme il Padre, insieme il Figlio. Il Figlio coesiste con Dio senza essere stato generato, generato da sempre, ingenerato, generato. Questo è il modo in cui si esprimeva Alessandro, che ha delle radici originarie anche qui. Né nel pensiero, né di un solo istante Dio precede il Figlio, sempre Dio, sempre il Figlio deriva proprio da Dio. Questa cosa era stata affermata da Origine, da Clemente, illustrata molte volte, ma lo si deve fare a patto di concepire la generazione come eterna, cosa che Clemente fa, e quindi di concepirla spiritualmente e non in modo animale. Ma se uno non riesce a fare questa astrazione, e Ario non ci riesce, il discorso di Alessandro, che poi è il nostro discorso, anche se è meno raffinato, appare un delirio. Ingenerato, generato, non generato, sempre generato, è qualcosa di totalmente insostenibile, detto così. E non dobbiamo dimenticare che chiaramente Ario avesse una qualche intenzione nel rendere macchiettistico e grottesco il discorso di chi lo stava perseguitando. E poiché Eusebio, il tuo collega di Cesarea, quello che abbiamo letto noi, Teodoto, Paolino, Atanasio, Gregorio, Alezio e tutti gli orientali affermano che Dio, senza avere inizio, preesiste al Figlio, tutti sono stati condannati. Ecco chi è il noi di cui stava parlando, tu e io? Sì, tu e io e tutti gli amici nostri che sono Eusebio, dice Cesarea, Teodoto, Paolino, Atanasio, Gregorio, Aezio e tutti gli orientali. Vabbè, un po' esagera, tante volte fino a oggi quando uno si fa portavoce della propria istanza ecclesiale dice sono tutti d'accordo con me. La cosa è quasi sempre una esagerazione, se non altro perché non esiste un argomento su cui tutti fondamentalmente siano d'accordo. Dice, a parte Filogonio e l'amico e Macario, eretici ignoranti, i quali sostengono uno che il Figlio è eruttazione, un altro emissione, un altro ingenerato insieme col Padre. E anche qui le dottrine vengono, noi ne sappiamo poco di questi personaggi, ma le dottrine vengono presentate in modo approssimativo proprio perché risultino macchiettistiche. Tali impietà non possiamo neppure stare a sentire, anche se gli eretici ci minacciano mille morti. Ma noi che cosa affermiamo, pensiamo e abbiamo insegnato e insegniamo? Che fa, lo chiede al suo amico? No, vuole darsi un'occasione per dare la sua professione in modo solenne e consapevolmente, è consapevole del fatto che diventerà un documento questo testo. Quindi Ario qui fa un gesto forte, una presa di posizione importante. Io chiedo aiuto e ti mostro che sto con te. Il Figlio non è ingenerato, né in alcun modo è parte dell'ingenerato. Attenzione, c'è parte dell'ingenerato. Neros. Ma fa una cosa spirituale essere parte di un'altra, una cosa spirituale per natura non ha parti, e quindi si capisce perché lui fa fatica a dire che è parte dell'ingenerato, né deriva da un sostrato, cioè questa introduzione di sostrati nell'essere semplicissimo e perfettissimo, ma per volere e decisione del Padre è venuto all'esistenza prima dei tempi e dei secoli, pienamente Dio, unigenito, inalterabile. Questa è la posizione di Agnew. Una posizione abbastanza radicale questa. Lui dice certo che è Dio, non è il Dio, è pienamente Dio, va bene, è unigenito e inalterabile il Figlio, ma è venuto all'esistenza per volere e per decisione del Padre prima dei tempi, prima della creazione. Quindi Dio lo ha fatto, in qualche modo creato, ma prima della creazione. E prima di essere stato sia generato, sia creato, sia definito, sia fondato, dice vabbè adesso non stiamo ad approfondire se si dice generato, creato, possiamo dire tutte e due, basta che ci capiamo, sia definito, sia fondato, non esisteva, questa è la posizione più radicale di Agnew, prima non esisteva, c'è stato un tempo in cui il Verbo non esisteva. Infatti non era ingenerato, veniamo perseguitati perché abbiamo detto il Figlio ha principio, mentre Dio è senza principio, per questo siamo perseguitati, e perché abbiamo detto deriva dal nulla, e certo se ha principio da dove deriva? Dio ha fatto tutto dal nulla, se qualcosa è stato fatto in qualche modo, anche fosse il Verbo, è certo che deriva dal nulla. Seguite la logica di Agnew, non è banale, non è senza un suo fondamento. Così abbiamo detto, in quanto non è né parte di Dio né deriva da un sostrato, è un ragionamento metafisico che ha la sua ragionevolezza. Per questo siamo stati perseguitati. Il resto tu lo sai. Ti auguro di star bene, Signore, memore delle nostre afflizioni, Eusebio, veramente collucianista. Dice tu che sei stata a scuola con me, siamo stati da un unico maestro, ricordati di me che al momento me la sto passando male. Ricordati di noi. Perché tutti in Oriente, a parte tra gli eretici, è quello che ci sta perseguitando, la pensiamo così. Veramente se fosse in una posizione di forza così mascata, non sarebbe a implorare l'aiuto dell'amico. Questo è il genere letterario. Però abbiamo dei dati molto importanti che torneremo a eviscerare e a illustrare nella prossima puntata di Padre Nostri, che si terrà domenica 17 maggio, a Dio piacendo, sempre alle ore 18, sempre qui su Radio Maria. E fino ad allora io vi saluto e vi auguro un buon tempo di Pasqua con la compagnia del Signore che ci consola e ci rende forti della sua misericordia. Da Giovanni Marcotullio è tutto, la linea alla regia di Erba.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.